Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, sempre nella versione diciamo estiva, fino alle 18. Di cosa parleremo oggi? Riprenderemo l'intervento di Gianni Trovati, che ieri ha solo fatto un accenno su spesa effettiva e spesa assegnata, perché il governo ha detto nell'intervento di due giorni fa, nella nuova relazione, le uscite totali sono a 51,3 miliardi, però... E da questo punto di vista la cifra, per quanto sotto le previsioni, sembra alta. Il problema è che poi, come scrive il Sole, nei primi mesi del 90, primi sei mesi del 2024 abbiamo speso 9,4 miliardi. Quindi c'è una grossa differenza che a mio avviso può indurre in confusione tra gli importi assegnati, quindi interventi attivati e gli importi assegnati, dove siamo in media nelle sei voci all'85%, quindi sei al 90% nella digitalizzazione, al 99% sulle infrastrutture e per esempio le infrastrutture, tra cui l'alta velocità ma non solo, hanno a disposizione 23,35 miliardi di importi assegnati, hanno attivato interventi per 23 miliardi e 12, quindi sei a un 99% degli interventi attivati in base agli importi assegnati. E dici benissimo, il problema è che quando poi vai alla spesa, alla voce spesa sugli interventi attivati, sei solo al 29%. Quindi c'è, secondo me, si crea una confusione tra il dire abbiamo assegnato importi pari all'85% degli interventi attivati, che è la media. Quando vai a vedere la spesa sostenuta realmente sugli interventi attivati, scopri che è il 31%, quindi sei ben distante dal numero, tant'è che il totale diciamo degli interventi attivati è 164 miliardi per un totale di 194 importi assegnati, cioè 164 miliardi sono stati interventi attivati, ma i soldi spesi di quei 164 miliardi sono stati solo 51 miliardi, ecco perché si arriva al 30%. Voi direte, ti stai incistando sul PNRR? No, come ha ribadito anche oggi il Fondo Monetario Internazionale, la ripresa italiana, e come ha scritto Sole 24 Ore più volte, si gioca per circa il 90% di quel più 1% che speriamo di fare di PIL quest'anno e anche l'anno prossimo. Il 90% di questo punto percentuale si gioca sull'attuazione del PNRR. Non ci sono soldi in cassa per poter fare grandi investimenti senza il PNRR. Ecco perché siamo così attenti. Anche perché ci sono delle voci, per esempio il settore ambiente, o il settore salute ha speso solo il 12% del totale degli interventi attivati, cioè su 15 miliardi di interventi attivati ne ha spesi 1,8, anche qui. E poi ci sono alcune voci che sono state più facili: 28 miliardi in crediti d'imposta. Sono stati spesi 28 miliardi in crediti d'imposta, ma solo 23 miliardi nelle gare. E poi, se vai a vedere nel Ministero dell'Ambiente la percentuale di investimenti da attuare tramite gara, la spesa si è fermata a 390 milioni su 10 miliardi. Quindi a gonfiare il dato generale, lo dico in maniera senza polemica, sono i crediti d'imposta e i bonus edilizi che sono andati in automatico. Ecco perché tu hai una spesa già alta, una spesa di 51 miliardi, ma se gli levi 28 miliardi di crediti d'imposta, la spesa intesa come spesa vera, infrastrutture, innovazione, tutto il territorio, scende ulteriormente a 22 miliardi. Questo uno dei due temi che tratteremo assieme alle altre notizie in breve, e poi invece il tema reputazionale, perché ne abbiamo già parlato altre volte. Nel 2023 ci sono stati 1041 infortuni sul lavoro, nel 2023 un dato in calo, ma comunque inaccettabile, perché anche un morto sul lavoro è troppo. Poi abbiamo avuto il caso dello scandalo del lavoro nero, del caporalato a Latina, con la morte di Satnam, e abbiamo letto anche, abbiamo dato ieri la notizia del boom di assunzioni e di regolarizzazioni di lavoratori in aziende agricole di Latina, Terracina, Spellonga e Fondi, grazie anche alla pressione che è arrivata, la collaborazione con AGEA e la pressione di INPS e Carabinieri. Ci sono state il 53% di assunzioni a tempo determinato in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e in particolare il giorno dopo, nelle due settimane successive alla morte, c'è stato un più 100% rispetto al periodo precedente, 3.287 assunzioni. Dunque, questo è il tema, ma c'è un altro tema che riguarda il tema reputazionale, di cui oggi ci occuperemo, perché se con il decreto attuativo che a breve sarà firmato dalla ministra Marina Calderone scatterà l'obbligatorietà della sospensione fino a 12 mesi della patente a crediti in caso di infortunio mortale per colpa grave dell'impresa, quindi c'è una conseguenza non solo reputazionale ma anche economica nell'impresa. Altre vicende di questi ultimi mesi fanno capire che delle volte le imprese vadano a trascurare l'elemento reputazionale. Penso a quello che è successo in alcuni grandi marchi della moda per quello che ha a che fare con le aziende, i fornitori, i terzisti, però non basta dire che uno è un terzista per poi... Allora parleremo del danno reputazionale, perché a nostro avviso molte volte, guardate, il danno reputazionale non è solo l'immagine, è un danno economico poi, oltre che avere incorrere in alcuni casi anche in una conseguenza di carattere penale, perché tanti casi di diversa estrazione sono andato dalla moda e dei fornitori della moda al mondo agricolo, e anche a come si sono messe ai ripari le alcune aziende, perché danno reputazionale significa anche che un consumatore può essere molto più attento a vedere com'è la filiera attraverso cui tu produci il tuo bene, che sia una passata di pomodoro, visto che parlavamo di Latina, o che sia un capo d'abbigliamento. E danno reputazionale lo fa lo scandalo e l'inchiesta della magistratura, ma può farlo anche la rete, al di là di qualunque inchiesta della magistratura. Quindi su questo, diciamo, c'è molta attenzione anche nel fare consulenza alle aziende, perché è chiaro che poi la rete amplifica qualunque elemento sulla reputazione. Io lo dico ogni tanto come battuta, è come se il ventilatore in cui una volta finiva quella cosa che assomiglia alla cioccolata ma ha un altro sapore fosse diventato un'enorme pala eolica, perché prima era un piccolo ventilatore e il danno reputazionale cercavi di contenerlo attraverso i media tradizionali, i canali tradizionali di comunicazione, adesso non più, perché c'è la rete. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube e anche sul canale 246 del digitale terrestre. Dato del poeta, sì, mi rendo conto che l'esempio però si usa come espressione. Comunque andiamo avanti. La borsa oggi, per quello che riguarda tutti i mercati finanziari, pesano le trimestrali in generale, in molti casi sono andate sotto le attese del mercato in vari settori, dal lusso alla tecnologia fino alle banche. Delusioni per i conti di Tesla e di Alphabet, arrivati ieri, si sommano per esempio ai ricavi in frenata di Louis Vuitton Moanesi e il trimestre in rosso di Deutsche Bank. E poi gli indici manifatturieri in Francia e in Germania, il PMI manifatturiero, il responsabile acquisti, è un indicatore anticipatore, se sta sotto i 50 punti segnala recessione, se sta sopra i 50 punti segnala espansione economica. Beh, in Francia è sceso da 45 a 44 punti, in Germania da 43 a 42, e quindi l'impatto dei tassi alti continua a farsi sentire sulla Germania e sulla Francia a questo punto anche. E complessivamente nell'area euro è sceso di molto meno, da 45,8 a 45,6, cioè è rimasto stabile, però è calato di almeno un punto e sotto ampiamente 50 punti per quello che riguarda la Germania e la Francia. Poi a Piazza Affari, oltre a questi temi generali, pesa la delusione per i ricavi e i flussi di cassa di Iveco, che viene letteralmente bastonata dal mercato, meno 14%. I ricavi sono calati del 5% a 3 miliardi 919 milioni a causa di minori volumi, principalmente in Europa. Un mix negativo e un impatto negativo dei cambi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, parzialmente compensato dal miglioramento dei prezzi. Al mercato però non è interessato il fatto che Iveco abbia confermato tutte le linee guida del 2024 e che l'utile sia salito dell'8% a 162 milioni. Sono calati altre voci e diciamo, dicono tutti che e ha deluso soprattutto la parte che riguarda i flussi di cassa, il cosiddetto free cash flow, che comunque è previsto un recupero nel secondo semestre. Hanno venduto tutti praticamente il titolo, non si è mai risollevato da un meno 14,6, adesso è un meno 14,15, quindi va a chiudere a un meno 14%. Molto male anche Saipem oggi, meno 5%, Leonardo meno 3,70, Moncler meno 3,5, e lì subisce i conti non belli di Louis Vuitton Moët Hennessy. Tra l'altro il lusso ne ha risentito: Moncler meno 3,40, Brunello Cucinelli meno 2,30, poi c'è Ferrari meno 2, Pop Sondrio meno 1,60, Unipol meno 1,30, Mediolanum meno 1. Bene solo Biper Banca più 1,30, Monte dei Paschi più 1,14, Italgas più 1,1, Recordati più 0,80. Certo che quando tu hai delusione in America su Tesla e Alphabet, delusione in Europa per il colosso del lusso Louis Vuitton Moët Hennessy e un colosso bancario come Deutsche Bank, chiaro che è difficile che qualcosa si salvi, ma insomma il lusso è andato a traino di Hermoash. Complessivamente l'indice perde lo 0,51, Parigi perde l'1,1 perché pesa molto Louis Vuitton, e invece Francoforte perde l'1%. Euro su dollaro a 1,0856. Per quello che riguarda invece quelli che chiamiamo gli altri mercati, petrolio 81,6 Brent, quindi leggero rialzo ma sempre vicino agli 80, 77 WTI, prezzi medi in calo ieri alla pompa, 1,862 la benzina e 1,745 il gasolio. Il gas è a 32 euro ad Amsterdam, un anno fa era 53, l'elettricità è a 109 oggi, un anno fa il PUN era 116. Allora, due notizie degli indici PMI. Ho già detto, c'è una notizia leggermente positiva invece dalla Germania sulla fiducia dei consumatori. La fiducia dei consumatori va un po' meglio delle stime. E poi due notizie che riguardano i giochi. Venerdì avremo un approfondimento anche sui giochi olimpici, sulla cerimonia di inaugurazione. A Parigi, dunque, intanto è partita la sperimentazione dei taxi volanti elettrici. Il Consiglio di Stato francese ha dato il via libera, interessante perché penso che sia una delle prime in un gioco olimpico, ma in generale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgio Meloni saranno alle Olimpiadi. il Presidente del Consiglio lo farà dopo la missione in Cina che è in programma a fine mese. E a questo proposito vorrei affrontare un tema, perché è vero che noi parliamo di qualunque categoria produttiva, ma tra questi entrano anche i giornalisti, perché c'è stato un intervento a mio avviso molto significativo del Presidente della Repubblica in occasione della cerimonia del ventaglio e quindi con la stampa parlamentare. Cosa ha detto il Presidente della Repubblica? Ha detto che i giornalisti devono contrastare le adulterazioni della realtà, traduco le fake news, che informare e documentare senza sconti. Va sempre lamentato che i giornalisti si trovano ad esercitare una funzione di carattere costituzionale che si collega all'articolo 21 e si vanno infittendo, ha aggiunto il Presidente della Repubblica, negli ultimi tempi contestazioni, intimidazioni, quando non aggressioni nei confronti dei giornalisti che si trovano a documentare i fatti. Ma l'informazione è esattamente questa, come anche a Torino nei giorni scorsi, e lì c'è il collega a cui va tutta la nostra solidarietà, picchiato da i neofascisti, neonazisti, cambia poco, di Casa Pound. E è inutile girarci attorno, il Presidente della Repubblica ha parlato a Nuora perché suocera intenda. Uno era riferimento, a mio avviso improvvido, del Presidente del Senato, La Russa, quando ha condannato chiaramente l'aggressione, ha detto però il giornalista non si era qualificato. Allora, intanto non è che se ti qualifichi non vieni punito, colpito, preso a calci, oppure se non ti qualifichi è giusto menarti. Di cosa stiamo parlando? No? Uno. Due, sembrava quasi dire sì, ma c'è sempre questo sì, ma. Allora, possiamo chiedere alle più alte cariche dello Stato, a partire dalla seconda, di levare il ma? È da condannare e basta. Non si era qualificato, ma era lì. Era lì a documentare qualcosa. Se ogni volta che uno va a documentare qualcosa non si qualifica, lo meniamo. Allora, e poi non è detto che il giornalista abbia sempre voglia di dire che è un giornalista, perché mica sono obbligato, a meno che non me lo chieda l'autorità di pubblica sicurezza e gli si mostra il tesserino. Presidente della Repubblica.
Alla libertà di opinione si affianca la libertà di informazione, cioè di critica, di illustrazione di fatti e di realtà. Si affianca in democrazia anche il diritto a essere informati in maniera corretta, informazione cioè come anticorpo contro le adulterazioni della realtà. Operare contro le adulterazioni della realtà costituisce una responsabilità e un dovere affidati anzitutto ai giornalisti. Va sempre rammentato che i giornalisti si trovano a esercitare una funzione di carattere costituzionale che si collega all'articolo 21 della Carta fondamentale, con un ruolo democratico decisivo. Si vanno negli ultimi tempi infittendo contestazioni, intimidazioni, quando non aggressioni, nei confronti di giornalisti che si trovano a documentare fatti. Ma l'informazione è esattamente questo, come anche a Torino nei giorni scorsi, documentazione di quel che avviene, senza obbligo di sconti. Ogni atto rivolto contro la libera informazione, ogni sua riduzione a fake news, è un atto eversivo rivolto contro la Repubblica.
Allora, si chiede di una condanna senza se e senza ma ogni volta. Vale anche per l'inchiesta di Fanpage sui saluti fascisti. Anche lì è ma fatta un po' contro di noi. No, uno fa il giornalista, documenta e pubblica. Fine. Piaccia o non piaccia. Ai geni che mi stanno scrivendo, tanto sapevo che arrivava, perché alcuni hanno non il correttore automatico, la risposta automatica già inserita. Però quando sono i centri sociali che fanno questi casini, non li critichi così. Ma quando mai che ho fatto un attacco durissimo, vi ricordate come Milano fu devastata da quei dementi, per dir poco, criminali, durante l'inaugurazione dell'Expo. Qualcuno se la ricorda la puntata? Che sconti abbiamo fatto ai Black Bloc, o come cavolo si fanno chiamare quegli incappucciati? Nessuno. Ai tempi dei Novax, che bloccavano la città con i flash mob, qualcuno si ricorda le posizioni di questo programma e della radio? Chi mai li ha tollerati? Ed era pieno anche di centri sociali dentro. Basta ogni volta col benaltrismo. Mai centri sociali, vedi che non ce la fate? Si condanna e basta, punto. Non ma, eppure, però, non si sono presentati, però, la telecamera era nascosta, però, e allora... Guardate, va bene, basta. Oppure c'è qualcuna, che ancora. Dunque, poi, se qualcuno si ricorda che questo programma ha difeso i centri sociali, mi può mandare l'audio, perché io ricordo esattamente i contrari a me. Allora, andiamo avanti con quello che riguarda altre notizie, il contrasto all'evasione fiscale. Ah, poi è arrivata anche la raccomandazione di Bruxelles oggi sullo Stato di diritto, perché Bruxelles è preoccupata, ha chiesto a Roma di impegnarsi nella digitalizzazione per tribunali penali e procure, e poi dice la riforma del premierato è sotto la lente. La stessa Bruxelles dice: in Italia i giornalisti continuano ad affrontare diverse sfide nell'esercizio della loro professione e il governo è chiamato a proseguire l'iter legislativo sul progetto di riforma sulla diffamazione, la tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, evitando ogni rischio di impatti negativi sulla libertà di stampa e garantendo che tenga conto delle norme europee sulla tutela dei giornalisti. Ecco, io farei riferimento più a Bruxelles come norme che a Orban, va bene? Allora, oltre a quello, segnalo due elementi ancora, qui parliamo di entrate fiscali. Allora, oggi c'è una buona notizia per le casse dello Stato, perché le entrate, ci sono 24,7 miliardi di entrate aggiuntive rispetto alle previsioni iniziali, con il gettito tributario alla base di questa crescita, 16 miliardi e mezzo in più, e a cui si aggiungono altri 10 miliardi abbondanti di entrate extra tributarie. Questo grazie anche all'aumento del tasso di occupazione in crescita costante, perché abbiamo raccontato ci sono circa 500.000 nei primi 4 mesi di nuovi contratti al netto dei contratti chiusi e dei contratti aperti, a differenza fra 500.000 di contratti in più. Questi contratti portano chiaramente a contributi e pagamento dell'IRPEF, di quello che è. E come ricordo Gianni Trovati, queste entrate contributive potrebbero permettere al governo di evitare qualunque manovra correttiva. Allora, dico l'ascoltatore, oggi non ho voglia di rovinarmi gli ultimi giorni, Vito mi sembra che si chiami, che dice: ah, lei continua a fare focus politica. Senta, ma le è chiaro il fatto che il confine tra economia e politica è molto labile, e cioè che spesso noi parliamo di elementi politici quando parliamo della posizione di Bruxelles sulle auto elettriche, criticandola, è una posizione politica anche quella, che magari non piacerà ad alcuni partiti. Cioè, io non capisco il suo tema, devo fare la lista della spesa dai numeri, dalle sulle variazioni percentuali? Dai. E poi, se l'informazione non è ritenuta un elemento economico, è come quando quelli mi scrivono: ah, ma perché parli di formazione, di corsi di formazione, di ITS? Perché la formazione fa parte degli elementi che contribuiscono alla competitività di un paese. Così come la demografia ne fa parte. E ne fa parte anche la libertà di far circolare le informazioni. Ultima notizia, prima di andare su meteo e pubblicità, il rapporto dell'Istat che ci dice che nel 2050 in Italia vi saranno 4 milioni di residenti in meno. Faccio notare una cosa invece sull'evasione, la buona notizia è quella dell'extra gettito di bilancio. Il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate invece, Ruffini, dice che la capacità di recuperare le somme evase dagli evasori, la capacità non supera il 20%, e questo non per incapacità o inefficienza, ma per gli strumenti che devono essere affinati e perché l'Agenzia delle Entrate è sotto organico di 8.000 unità. Poi è arrivato via libera dalla Camera DL, liste d'attesa, sappiamo della grossa irritazione delle regioni, però tutto questo io lo metterei direttamente venerdì, dove avremo una, così, una sintesi della poco invidiabile classifica, perché va bene fare il disegno di legge, benissimo, poi bisogna capire se poi è corrispondente alla realtà. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo adesso sul meteo e la pubblicità.
Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Minuti. Allora, sì, devo dire che sul payback ce ne siamo occupati ieri con il presidente dell'associazione di Confindustria che riunisce gli operatori di i produttori di apparecchi medicali. Le piccole e medie imprese dicono siamo pronti allo stop delle forniture, però lì hanno un altro problema che in alcuni casi sarebbe interruzione del pubblico servizio, come ci spiegava ieri il presidente. Quindi, però temo che vi torneremo. PNRR, torniamo di nuovo con Gianni Trovati. Buonasera Gianni.
Buonasera a voi.
Allora, dal punto, visto che così vado a rispondere all'ascoltatore, ma lei fa politica, dal punto di vista politico, l'ascoltatore mi ricorda che io ho applaudito Draghi, ma come no, c'era anche il soprannome Draghisoni, nella massima trasparenza. Mi piacevano alcune cose, molte che ha fatto Draghi, non era un politico, l'ho detto. E allora torniamo a noi. Dal punto di vista politico, il PNRR in questo momento è soprattutto capire se l'attuale ministro Fitto andrà a fare il commissario europeo, perché è quello, diciamo, che ha il maggior profilo, diciamo, al di là della battuta che tutti scrivono, che sa bene l'inglese, ma profilo, diciamo, più indicato. Il problema che dovresti avere poi un altro politico dentro il governo, perché un tecnico non basta. L'abbiamo visto quando il ministro Fitto ha avuto anche interlocuzioni intense col ministro Giorgetti, col ministro Urso. Allora, proprio perché non è una trasmissione politica, partiamo da qui, Gianni. A che punto siamo sui nomi e qual è l'idea che sta prevalendo su chi eventualmente potrebbe tenere in mano tutto il dossier PNRR?
Sì, allora, al momento, ricordando che siamo sempre, come dire, nella girandola dei nomi della vigilia, e poi per passare dalle previsioni ai fatti entrano in gioco una serie di variabili a volte imponderabili, naturalmente tutti i fari sono puntati su Fitto come commissario della nuova Commissione europea, con un portafoglio auspicabilmente di peso, anche se non è semplicissimo. Molto dipenderà da quale sarà alla fine la delega, diciamo così, che viene assegnata, che sarà assegnata all'Italia, che ne so io, il mercato interno o altri portafogli di peso. Addirittura qualche ricostruzione ipotizzava, come dire, una cesellatura di deleghe un po' cucita su misura, che tenesse dentro anche il recovery, di cui Fitto è appunto al momento il primo titolare, in quanto ministro del paese, che è il primo beneficiario del PNRR stesso. Ma la Meloni ha sondato anche con alcune università l'ipotesi di clonarlo per avere poi un bis, un fitto bis in Italia. Pare non sia possibile, e questo è il problema fondamentale, perché al momento le ricostruzioni non indicano, come dire, un quadro credibile di sostituzione del ministro Fitto, e questo è l'incognita fondamentale, perché il PNRR è in una fase di potenziale svolta, che però per passare
e qui
da
veniamo alla potenziale
reale,
svolta, certo. E vede, come dico l'ascoltatore Vito, come si intreccia la politica con l'economia, perché il PNRR ha già subito un rallentamento quando è arrivato il governo Meloni, che ha cambiato la struttura di missione, come si chiama in gergo, insomma, spostandola e accentrandola. E questo, come sempre, quando tu cambi, diciamo, la governance, perdi del tempo, cioè del tempo che si spreca. Ora, adesso, se il ministro Fitto andrà a fare il commissario italiano a Bruxelles, sapere chi prenderà il suo posto significa anche sapere se, come diceva Gianni Trovati, il PNRR potrà a questo punto accelerare, visto che deve accelerare, oppure tornerà a esserci uno stallo, e soprattutto il peso politico di chi sarà il responsabile è fondamentale per capire quanto poi andrà avanti. Le faccio un esempio. Erano circolate delle ipotesi di una promozione del capo di gabinetto di Fitto, Emergilda Siniscalchi. La battuta che è circolata, ho capito, ma la forza politica, che bravissima sarà, per parlare con De Luca o con Emiliano, come battuta, perché visto che sono due quei caratterini più facili, e ce l'avrà per scontrarsi con l'eventuale ministro Giorgetti o con altri ministri se sono in ritardo, ce l'avrà? Allora, e questo è il tema politico sul PNRR. Vediamo la spesa. Ieri eravamo partiti da qui, Gianni, e cioè c'è una certa confusione tra quando il governo dice, e ha ragione, le uscite totali sono a 51 miliardi, però poi dice messo a gara il 91% delle misure attivate, e qui inizia a esserci una discrasia tra quello che è l'intervento attivato rispetto all'importo assegnato e la spesa sostenuta. Sembra un gioco di parole, ma non è così. Allora, 51 miliardi in questo momento spesi sono solo il 31% del totale dei 164 miliardi di interventi attivati, e quindi sei basso, sei sotto. Però se io vado a vedere, Gianni, gli interventi attivati rispetto all'importo assegnato, siamo altissimi, perché su interventi attivati su 194 miliardi sono stati attivati interventi per 164 miliardi, siamo all'85%, con punte nel mondo delle infrastrutture del 99% di rapporto, cioè su 23 miliardi e 3 di importo assegnato hanno attivato interventi per 23 miliardi e 12. Poi però la spesa vera, quindi il 99%, la spesa vera è solo il 30%. Ed è la prima cosa che non capisco. La seconda cosa che non capisco è se è vero che di questi 51 miliardi spesi, in realtà 28 erano crediti d'imposta sui super bonus, e quindi ne abbiamo spesi veramente poco più di 23.
Riassunto facile, abbiamo speso pochissimo finora, molto meno di tutte le previsioni, anche quelle più aggiornate. Quest'anno, secondo le previsioni, gli obiettivi più aggiornati, dovremmo spendere in tutto l'anno 40 miliardi di euro, 40,2. Dice l'UPB, nei primi sei mesi ne abbiamo spesi 9, e questo vuol dire che siamo molto lontani dall'obiettivo. La cosa che dice il governo nella relazione presentata l'altro giorno, e che ora sarà all'esame del Parlamento, dice sì, abbiamo speso pochissimo finora, ed è vero che il 55% di questi 53 miliardi, quindi 28 e pasticci, sono crediti d'imposta automatici, super bonus, transizione 4.0, eccetera. Le opere pubbliche, cioè quella spesa pubblica che passa dal bando di gara, l'aggiudicazione, eccetera, eccetera, sono 23 miliardi, cioè quasi niente. In tre anni sostanzialmente, quasi niente rispetto alle dimensioni complessive del piano. Cosa dice il governo? Il governo dice: è vero, finora abbiamo speso poco, ma adesso tutta quella roba che dicevi tu delle misure attivate e così via, la traduzione è: adesso i fondi sono stati assegnati alle amministrazioni, le gare, i bandi di gara, gli appalti eccetera sono partiti, in qualche caso, in molti casi si sono già anche chiusi, quindi nei prossimi mesi il livello di spesa dovrebbe accelerare. Tutta questa ricostruzione è vera e tra l'altro è anche importante che la spesa accelera, perché alla fine, al di là dei milestone, target, tutte queste robe del gergo, diciamo, del PNRR, quello che fa crescita effettiva è la spesa che tu realizzi, non che quella che tu programmi, perché se programmare spesa facesse crescita noi saremmo.
È come se uno dicessi: io programmo d'oro di perdere 10 kg, sì, ma quello che conta sono i chili che perdi, perché tu programmi di perdere 10, hai perso un etto e non vai lontano.
Esattamente. Allora, questa premessa, diciamo, del governo, per cui adesso sono stati fatti gli appalti, le gare, eccetera, per cui la spesa dovrebbe correre di più, è verosimile. C'è però un problema: le procedure di spesa del PNRR, che non descrivo per non far crollare gli indici d'ascolto solitamente altissimi, sono talmente complicate che molto spesso impiegano svariati mesi tra il comune, l'ente attuatore, la provincia, la regione, quello che vuoi, che attiva l'opera e quindi paga all'impresa gli stati di avanzamento lavori, e il ritorno di quei soldi al soggetto attuatore da parte del fondo del PNRR. Perché cosa succede se il PNRR finanzia, dico una scemenza, sì, ma per capirci, l'asilo nido del comune di Novara? Il comune di Novara, quando c'ha lo stato di avanzamento lavori, anticipa con soldi propri il pagamento di quello stato di avanzamento lavori, che è obbligatorio per legge, e dice alla ragioneria generale: guarda, ho speso X euro per l'asilo nido del PNRR, ridammeli. Da quella richiesta all'erogazione di quei fondi passano tanti di quei mesi che è molto probabile che nei 53 miliardi registrati fin qui non ci sia una quota di spesa, una quota non marginale di spesa già effettuata, ma non rimborsata. Perché
mi ha scritto un ascoltatore, dice: noi stiamo facendo acquisti con il PNRR per 5 milioni di euro, ma se ovviamente non hai la forza economica di anticipare tutto, devi fare a tranche, farti rimborsare il tutto e poi reinvestire quei soldi, che è più o meno quello che tu stavi dicendo.
E la prova del 9, scusa, sì, finisco, è che il tasso di spesa più elevato è nella missione 1 sulla digitalizzazione, l'innovazione, eccetera, perché lì si va per voucher, non c'è tutta questa storia che ho raccontato fino adesso. Ci sono dei buoni, chiamiamoli così, che si danno ai vari soggetti attuatori per spendere in digitalizzazione, quindi la spesa arriva prima dell'intervento, certo. E questo infatti
così
è
come veloce. Esatto, così come dentro i 28 miliardi non c'è solo super bonus, c'è anche Industria 5.0, se non ricordo male. Io non ho detto che questo non avrà, Industria 5.0, un impatto sull'economia. Certo che se tu dai iperammortamenti, superammortamenti per investire in digitalizzazione e in sostenibilità, muovi l'economia, che discorsi sono, però ho detto che il PIL ce lo giochiamo soprattutto sulla messa a terra di quello che, come ha ben spiegato Gianni, un conto è dire: ho assegnato l'85% delle risorse sugli interventi attivati, no? Benissimo. E altra cosa è dire: bene, poi quando è che li spendi queste risorse? E lì si passa da 164 miliardi a 51 miliardi spesi. Questo è il problema e devi accelerare. È vero quello che ricordava Gianni Trovati, che per sua natura PNRR avrebbe previsto un po' un'accelerazione negli ultimi anni, all'inizio fai le riforme e poi acceleri, hai intanto assegnato, le gare sono state aggiudicate in molti casi, quindi adesso devi spendere. Speriamo che sia un po' più semplice il percorso di tranche, di soldi che poi arrivano a chi li ha anticipati, e soprattutto, e qui ritorna la politica, caro ascoltatore, speriamo che qualora dovesse andare il ministro Fitto a Bruxelles, questo non porti uno stallo nella macchina, perché adesso il tempo è sempre meno, abbiamo tempo fino a giugno del 2026. Grazie a Gianni Trovati, se non lo sentirò prima, auguri di buone vacanze anche al collega che, insomma, ci risolve tutti i problemi di spiegazioni delle norme, dei meandri, della macchina, della pubblica amministrazione e traffico.
Focus Economia.
Dunque, abbiamo avuto in questi mesi, ahimè, casi diversi tra di loro, ma con un unico comune denominatore: danno, oltre che in alcuni casi anche reati, danno reputazionale, danno di immagine e quant'altro. Per cosa? Potrei andare dal sfruttamento del lavoro, è stata commissariata inizio anno l'azienda di moda Alviero Martini. Poi abbiamo avuto anche l'inchiesta su chi forniva, l'inchiesta del Tribunale di Milano che ha portato all'amministrazione giudiziaria della Giorgio Armani Operation S.P.A. per mancato controllo sullo sfruttamento degli operai e lavorazioni in subappalto. Stessa accusa anche per Dior. Per poi spostarci, questo solo per il mondo della moda, nel mondo dell'agricoltura è inutile che ricordi cosa è successo con lì, c'è stata anche l'aggravante del mancato soccorso, ma insomma lo scandalo che è scoppiato nelle aziende agricole tra Latina, Terracina, Sperlonga e Fondi dopo la morte chiaramente di Satnam. Beh, abbiamo dato ieri la notizia che improvvisamente dal 19 giugno, quindi dopo il 18 giugno, data della morte di Satnam Singh, c'è stato un boom di regolarizzazioni, 3.300 assunzioni e altre 2.300 dal 1 al 15 luglio. Stiamo parlando del 100% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Evidentemente i controlli dell'INPS, Carabinieri e anche la GEA hanno portato a questo risultato. E poi ieri l'accordo, presentazione dei sindacati, a breve vi sarà il decreto attuativo firmato dal ministro Calderone, l'obbligatorietà, non solo la possibilità per le aziende dell'edilizia, della sospensione fino a 12 mesi della patente a crediti in caso di infortunio mortale per colpa grave dell'impresa. E la patente a punti ti permette di arrivare fino a 100 punti, la dotazione iniziale di 30 crediti. Bisogna averne almeno 15 per poter operare nei cantieri. Tutto questo, diciamo, cerca di porre un rimedio a sfruttamento del lavoro, illegalità nelle condizioni di lavoro, sfruttamento e illegalità, quindi non solo, ma anche è mancata messa in sicurezza. C'è un tema, a mio avviso, che le aziende sottovalutano in alcuni casi, che non è solo la legge e la sanzione penale o civile, ma è anche il danno fortissimo reputazionale. Chiedo lumi all'avvocato Giulio Mosetti, che è socio fondatore dello studio legale Mosetti Compagnone e che da sempre si occupa di questi temi con le imprese. Buonasera avvocato.
Buonasera a lei, dottor Barisoni, e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, qual è la parte legale? Siamo un avvocato, fa presto a dire: guarda che se non sei in regola c'è questo articolo del codice penale, questo articolo del codice penale, questo articolo del codice civile. Ma la parte reputazionale, che cosa gli spiegate agli associati, ai vostri clienti?
Ma lei nell'introduzione ha toccato un tasto importante, non perché la parte giuridica o la parte giudiziaria non lo sia, ma perché con la mediaticità di oggi il danno reputazionale vola molto più rapido, vola molto più veloce e si possono creare molto spesso delle opinioni che poi magari nell'ambito della vicenda, della vertenza giudiziaria, poi trovano risposte un po' diverse.
Ma è la rete che crea questo ventilatore enorme, cioè mentre prima l'inchiesta restava confinata sulle cronache locali, magari la rete poi amplifica tutto?
Sì, beh, certo, assolutamente sì. Beh, noi dobbiamo comunque essere garanti sempre del tema del diritto di cronaca e del diritto di critica, ci mancherebbe altro. È chiaro che la rete alimenta e amplifica questa notizia, che viene poi cavalcata e viene poi postata con tutte le terminologie che usano oggi i giovani nell'ambito dei social, e quindi sicuramente poi ci si crea quello che io di cui mi accorgo spesso è proprio che a quel punto uno si è creato, come dire, un'opinione, no?
Certo, è un danno, il danno è fatto. Mi dà in una battuta il consiglio, al di là di rispettare la legge, ma questo dovrebbe essere scontato, il consiglio consulenziale che voi date alle imprese quando toccate questo tema, al di là del rispetto della legge, che quello non è un consiglio, è un obbligo?
Esatto, esattamente così. Ma il tema vero è che noi stiamo vivendo un passaggio epocale all'interno del nostro paese, dove il legislatore ha deciso di individuare un modo di legiferare simile ai paesi anglosassoni, secondo principi di adeguatezza. Quindi lascia un po' a noi, dico a noi operatori del diritto, ma operatori in generale delle aziende, e dall'altra parte alle alle sigle sindacali quell'onere di crearci all'interno una consapevolezza. Quindi il consiglio più importante è quello di, almeno a mio modo di vedere, è che l'applicazione della legge, come dice bene lei, è un obbligo, la creazione di una consapevolezza sui termini in materia di sicurezza, in materia di aggiramento della legge, ecco, sono questioni che riguardano tutte le parti in campo, no? La sicurezza, come si dice con una battuta forse un po' populista, è di tutti, non è di uno o dell'altro. No,
non è del responsabile della sicurezza, certo che lui è il primo riporto, diciamo così, ma non è solo suo il tema, un po' come quando parliamo di sostenibilità, perché anche lì il problema del danno è anche il danno d'immagine, oltre che l'eventuale violazione delle regole. Grazie all'avvocato Giulio Mosetti, che è appunto socio fondatore dello studio legale Mosetti e compagnone. Mi interessava l'approccio appunto di chi fa consulenza alle imprese dal punto di vista appunto legale. E noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.